Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Io sto parlando di Risorgimento ormai da un po' di tempo e continuerò. Ho deciso che continuerò perché ho dedicato anni allo studio del Risorgimento. Il primo libro mio su questo tema è uscito nel 98, cioè sono 22 anni fa. All'epoca ci fu molto battage su questo tema perché era il primo che raccontava un po' di verità sul Risorgimento dopo decenni che non se ne parlava più. Però adesso di nuovo tutte le acque sono tornate chete e di nuovo è come se niente fosse stato detto o scritto. Allora ho pensato che dedico un po' di tempo di queste puntate che Padre Livio mi concede a Radio Maria a parlare di questo tema che ci interessa da vicino perché racconta come è stata fatta, come è stato costruito questo Stato che si chiama Italia. Molto interessante. Parlavo la volta scorsa della rivoluzione che Mazzini porta a Roma con la Repubblica Romana, però non avevo fatto i conti con l'oste e non ho avuto tempo di finire di raccontare tutte le cose che volevo. Quindi ho pensato che lo riprendo questo argomento oggi, anche perché la Repubblica Romana è un evento, Mazzini è un evento, perché è da Lutero, cioè erano più di 300 anni che il mondo protestante massonico, poi sarà massonico, voleva arrivare a Roma e finalmente sono arrivati a Roma. Quindi è proprio un evento e a questo evento e questo evento è celebrato da tutti, è celebrato dai busti che stanno al Gianicolo, è celebrato da tutto il mondo e nessuno sa cosa è successo veramente durante quei 5 mesi in cui Mazzini e tutti i rivoluzionari di tutto il mondo, i socialisti, i comunisti, sono tutti calati a Roma. Allora, vediamo come è stato possibile che la congiura arrivasse a Roma. È stato possibile perché Mazzini e i suoi avevano le idee chiare. Ricordo una frase che avevo già citato che Mazzini scrive nel 1832, che lui delinea come vanno portate avanti le rivoluzioni. Ecco come. Le rivoluzioni, generalmente parlando, non si difendono che assalendo. Se non è guerra d'eccidio, se non è guerra rivoluzionaria, guerra disperata, cittadina, popolare, energica, forte di tutti i mezzi che la natura somministra allo schiavo, dal cannone al pugnale, cadrete e vilmente. E qui c'è uno, perché le rivoluzioni si fanno con slogan, perché gli slogan, che sono molto semplici da ripetere, anche cantati, magari per esempio, non so, i comunisti, bandiera rossa, sono orecchiabili gli slogan. E qual è lo slogan qua? Lo slogan è che bisogna diventare liberi e quindi bisogna infrangere, far scoppiare, distruggere la schiavitù in cui gli uomini sono tenuti. Ma quale sarebbe questa schiavitù nel pensiero mazziniano, carbonaro, libero muratorio? La schiavitù chiaramente è quella in cui la rivelazione e il magistero che la applica sono un oggetto che ci rende succubi, che ci opprime, che ci fa schiavi. Quindi cosa farebbe schiavi noi, in particolare noi italiani? La rivelazione e il magistero. È evidente che bisogna liberarsi da questi. Quando voi entrate a Roma venendo da via Flaminia a Piazza del Popolo, se ci fate caso, guardando la Porta del Popolo, in alto, sulla destra e sulla sinistra, ci sono due epigrafi. Questi epigrafi sono state messe a Roma, conquistata nel 1879, e una da una parte scrive il decimo anno della restaurazione della libertà. Ecco qua, la libertà per arrivare a Roma doveva aspettare i conquistatori sabaudi. Finalmente però è arrivata anche a Roma la libertà. E poi nell'altra epigrafe c'è scritto Senatus Populusque Romanus, cioè il Senato, il popolo di Roma, essendo stata resa la città all'Italia. Questa è una cosa veramente che se parlare di libertà a Roma suscita ilarità, questa storia che Roma è restituita all'Italia, resa la città all'Italia, veramente una buffonata di proporzioni e apocalittiche, perché che cos'è l'Italia senza Roma? Che cos'è Roma? Roma è il mondo, Roma è quella che ha fatto l'unità di tutti i popoli intorno al Mediterraneo. L'Italia ha avuto sempre un senso all'interno della romanità, senza questa l'Italia non è niente, come infatti non sarà niente quando sarà finalmente costituita con la libertà restituita ai popoli italiani. Adesso, quando sono arrivati questi signori, queste cavallette, sono arrivati a Roma, il Papa, poveraccio Pio IX, è costretto a fuggire e si rifugia a Gaeta, ospite dei Borbone delle due Sicilie. Da Gaeta il Papa fa la cronistoria di quello che succede a Roma in nome della libertà. Ma nel contempo Mazzini, da Roma finalmente liberata, scrive: la religione, tradita dal suo ministro, perché tradita? Perché il suo ministro, il Papa, è fuggito. Quindi la religione, tradita dal suo ministro, sta in noi. Ecco, è Mazzini che rappresenta la religione. In noi chi? E lo spiega: Chiesa eterna, dei credenti nel sacrificio, nell'amore e nel progresso comune. Eccolo qua. Quelli che credono nel progresso sono arrivati a Roma, dove regna il regresso. Allora, da Gaeta il Papa fa il primo degli interventi, tantissimi interventi, che io ho chiamato come encicliche storiche, che lui scrive per raccontare i fatti, perché nessuno più sa i fatti. Nessuno più li conosce i fatti. Tutti quelli che scrivono, tutti quelli che fanno film, che fanno televisione, partono a colpi di slogan. Allora, ecco, il Papa dice, nella allocuzione Quibus Quantisque Malorum del 20 aprile del 49, 1849, Pio IX ricorda come i rivoluzionari spacciano se stessi come coloro che vogliono rendere la Chiesa più libera e vogliono migliorare le condizioni della Chiesa di Gesù Cristo. Certamente in nome di questo i rivoluzionari si presentano alla popolazione che è tutta cattolica, in nome di migliorare le condizioni della Chiesa. E allora Pio IX si limita a descrivere alcuni fatti che succedono in nome del miglioramento della condizione della Chiesa. Le leggo sinteticamente: è impedita al pontefice ogni tipo di comunicazione, vuoi col clero, vuoi coi vescovi, vuoi coi fedeli di Roma. La città si riempie di uomini, apostati, eretici, comunisti, socialisti, come si definiscono, provenienti da tutto il mondo, pieni di odio nei confronti della Chiesa. I liberali si impossessano di tutti i beni, redditi e possedimenti ecclesiastici. Le chiese sono spogliate dei loro ornamenti, rubano, sono cavallette, rubano tutto. Gli edifici religiosi dedicati ad altri usi, certamente, le monache maltrattate, i religiosi assaliti, imprigionati, uccisi, i pastori separati dal proprio gregge e incarcerati. Questa è la libertà che viene realizzata. Le società segrete, continua il Papa, non si limitano a perseguitare la Chiesa, mettono in pericolo l'ordine e la prosperità della società civile, e infatti l'erario pubblico è dissipato e ridotto a nulla, certo se ne impossessano. Il commercio è interrotto e quasi inesistente. I privati, cioè i singoli cittadini romani, derubati dei loro beni da coloro che si definiscono guide della popolazione. La libertà e la stessa vita di tutti i sudditi fedeli messa in pericolo. A questo punto il Papa dichiara, scrive, proclama qual è il vero obiettivo delle società segrete che, impersonate da Mazzini, Garibaldi e tutti gli altri, sono arrivati a Roma. Il vero fine delle società segrete, che non esitano a utilizzare a questo scopo lo stesso nome di Cristo, è la totale distruzione della Chiesa cattolica. Allora, questo è quello che scrive il Papa. Abbiamo visto con quale proposito Mazzini si sia indirizzato a Roma, cioè con la chiarezza che le rivoluzioni si fanno assalendo e sfruttando tutti i mezzi, compreso il pugnale, cioè compreso l'omicidio. Allora, ci si potrebbe chiedere, fra il Papa da una parte e i rivoluzionari dall'altra, la popolazione, i romani, sono contenti di questa Repubblica che regna a casa loro? È interessante questa domanda, è interessante anche la risposta che dà Luigi Carlo Farini. Farini è un rivoluzionario che diventerà un personaggio di primo piano nel futuro Presidente del Consiglio dello Stato italiano, quindi diciamo c'è una certa attendibilità, lui sta dalla parte dei rivoluzionari, lui è un rivoluzionario. Eppure nel libro che scrive e che intitola Lo Stato Romano dall'anno 1814 al 1850, Farini scrive, lo cito, fra gli inni di libertà e gli auguri di fratellanza erano violati i domicili, violate le proprietà. Qual cittadino nella persona, qual era nella roba offeso? Cioè che significa? Che esercitavano il dominio su tutti, alcuni cittadini, alcune persone semplicemente li derubavano, altri li attaccavano come persone. E le requisizioni dei metalli preziosi divenivano esca a ladroneggi e pretesto a rapinerie. Ecco, il regno della rapina e la Repubblica Romana, che tanto è magnificata da tutti, detto non solo dal Papa, detto da un avversario del Papa, quale era Farini, Luigi Carlo Farini, che lo scrive nel testo Lo Stato Romano dall'anno 1814 all'anno 1850. Ci si potrebbe anche domandare, benissimo, a Roma i romani non erano ovviamente a favore della rivoluzione perché vivevano in questo stato dittatoriale che usurpava tutto, derubava tutti. Però forse in campagna i contadini la pensavano diversamente e questo ce lo potremmo chiedere. Allora vediamo. A vedere che cosa pensano i contadini in campagna ci pensa Garibaldi, che lo scrive nelle sue memorie. Quando Garibaldi è costretto a scappare da Roma perché sono intervenuti i francesi che hanno riportato l'ordine in città, allora, scappando da Roma, Garibaldi così descrive l'accoglienza che gli viene fatta dalla popolazione. Anche qua cito le memorie di Giuseppe Garibaldi. Mossomi da Tivoli verso Tramontana per gettarmi tra popolazioni energiche e suscitarne il patriottismo, non solo non mi fu possibile riunire un solo uomo, ma ogni notte disertavano coloro che mi avevano seguito da Roma. Quindi non solo non riesce a tirare alla sua i contadini, neanche uno, ma quelli che lo hanno seguito da Roma, i rivoluzionari che sono scappati con lui da Roma, disertano. E specifica Garibaldi, che fanno questi che disertano? I gruppi di disertori si scioglievano sfrenati per le campagne e commettevano violenze d'ogni specie. Ecco, questa adesso, questa è veramente la parola fine da parte mia sulla Repubblica Romana. Vi ho letto che cosa scrive il Papa e che cosa scrivono i fautori rivoluzionari di questa Repubblica, da una parte Garibaldi e dall'altra Luigi Carlo Farini. Facciamo una piccola interruzione. Adesso facciamo una panoramica più generale, usciamo da Roma e vediamo che in Europa in generale il 48 è un anno rivoluzionario, ovunque. E per fronteggiare la rivoluzione i governanti, quelli che non sono messi in fuga come a Roma da Mazzini e Garibaldi, i governanti concedono la Costituzione, cioè danno, diciamo, un contentino ai rivoluzionari e fanno vedere che loro non sono cattivi monarchi assoluti che vogliono imporre la propria volontà contro tutti, e quindi concedono la rivoluzione, la Costituzione. Questa, in questo periodo, siamo nel 1848, in Italia si combatte quella che viene chiamata la prima guerra di indipendenza. Adesso voglio citare un episodio carino, perché in questa guerra di indipendenza da che cosa? Contro l'Austria, perché l'Austria occupava il Lombardo-Veneto. Ho parlato del problema della nazionalità, mi pare la scorsa puntata, e ho citato il libro Nota sulla nazionalità che scrive Luigi Taparelli d'Azeglio, molto interessante quel testo, non posso ripeterlo adesso, chi crede lo può ascoltare o sul sito di Radio Maria o sul mio. Allora, nel 48 succede che Milano insorge, sono le 5 giornate di Milano, che sono giornate vincenti perché i milanesi riescono a cacciare gli austriaci senza l'aiuto dei piemontesi. E anzi, dopo essere riusciti in questa impresa, scrivono, mandano a dire al Papa gli insorgenti milanesi, questo lo leggo, nel nome vostro, Beatissimo Padre, si riferiscono a Pio IX, noi ci preparammo a combattere, scrivemmo il nome vostro sulle nostre bandiere, sulle nostre barricate, nel nome vostro, inermi quasi e sprovvisti di ogni cosa, fuorché della santità dei nostri diritti, affrontammo i formidabili apparati del nemico. Nel nome vostro, giovani e vecchi, donne e fanciulli, lietamente combatterono, lietamente morirono, ed ora nel nome vostro apriamo la gioia dei nostri cuori a Dio. Ora, questa lunga citazione l'ho fatta solo per vedere come i milanesi hanno vinto a Milano senza Carlo Alberto, quel Carlo Alberto che voleva fare da sé, quel Carlo Alberto che aveva aderito al piano massonico che gli era stato suggerito da Massimo D'Azeglio. Anche questo ne ho parlato, anche di questo ho parlato. Allora, qua i rivoluzionari, gli insorti milanesi, si rifanno al Papa e hanno detto: Pio IX, in nome tuo abbiamo combattuto, cioè noi siamo cattolici. Abbiamo pensato di fare la volontà di Dio perché tu sei italiano e tu sei un papa liberale. Questa leggenda del papa liberale, qui vengono al pettine i nodi, diciamo, che sono stati seminati dalla propaganda liberale, anche di questo ho parlato, che ha esaltato Pio IX dal 46 al 48, prima di costringerlo a fuggire da Roma. I liberali, Mazzini e tutti, hanno esaltato il Papa, viva il Papa, viva Pio IX, perché è un Papa riformatore, lui sì che capisce le esigenze del popolo, ecco. Quindi adesso qua, gli insorti milanesi, che sono stati sollecitati dalla campagna promozionale di Pio IX, ma che non era in realtà una campagna nel nome di Pio IX, era una campagna nel nome del liberalismo che volevano si diffondesse fra la popolazione italiana tutta cattolica, volevano, la strategia rivoluzionaria voleva convincere i cattolici che il Papa stesso era liberale, il Papa stesso stava dalla loro parte, quindi è un caso molto significativo che gli insorti milanesi non ringrazino ovviamente Carlo Alberto, che non lo potevano ringraziare di niente perché niente aveva fatto, ma ringraziano il Papa e gli dicono al Papa: guarda che ci siamo mossi in tuo nome. Ecco, quando Carlo Alberto arriva in Piemonte con le sue truppe, indispettisce tutta la popolazione lombarda con quel suo fare, come se fosse lui l'autore della sconfitta degli austriaci. La popolazione milanese e lombarda è veramente sdegnata del comportamento di Carlo Alberto, il quale Carlo Alberto vuole continuare la guerra da solo, perché c'era il progetto della Lega, l'abbiamo visto, degli stati italiani, no, lui voleva fare da solo, perché lui, ex carbonaro, vuole conquistare tutti gli altri, quindi lui vuole fare da solo, pertanto da solo va alla guerra contro l'Austria, che è una mossa suicida. Evidentemente suicida, perché ovvio l'Austria vince, e Carlo Alberto è costretto ad abdicare a favore di Vittorio Emanuele II, suo figlio. Ora, qua c'è un aspetto molto interessante, perché dopo la sconfitta del regno sardo contro gli austriaci e dopo l'abdicazione di Carlo Alberto, Torino diventa la capitale d'Italia, la capitale morale d'Italia, come si dirà. Arriveranno a descrivere, a riferirsi a Torino come alla nuova Gerusalemme d'Italia. La nuova Gerusalemme, che vuol dire questa espressione? Beh, Gerusalemme è Gerusalemme, è la città scelta da Dio per il suo Tempio e poi scelta da Dio per la vittoria sulla morte che Gesù ha realizzato a favore di tutti noi. Quindi quando si parla di Gerusalemme si parla della città di Dio per eccellenza. Ecco, i liberali hanno l'ambizione di trasformare Gerusalemme Torino in una nuova Gerusalemme, e infatti a Torino vanno i liberali che vengono da tutte le regioni d'Italia. Quanti sono? Omodeo dice che non è tanto importante il numero, si parla di 30.000, 40.000, 50.000, in ogni caso sono abbastanza, ma sono l'elite italiana, sono quelli che si definiscono i portatori dei valori intellettuali e morali della Repubblica, dello Stato, dell'Italia. Quindi qua c'è in nuce, in prospettiva, con questa definizione di Torino Nuova Gerusalemme e di Torino capitale morale d'Italia, come si dirà, c'è in prospettiva quello che il Risorgimento realizzerà, cioè una guerra di religione alla Chiesa Cattolica. Così scrive lo storico protestante Giorgio Spini in Risorgimento e Protestanti del 1989. Spini cita un articolo uscito nel 1842 in America sulla Christian Alliance, in cui si scrive: in questo momento i destini di una grande parte della razza umana dipendono dalle condizioni d'Italia. Grande parte della razza umana, quale razza umana? Quella cattolica. Quindi i destini dei cattolici di tutto il mondo dipendono in questo momento da quello che succede in Italia. Questo lo scrive un testo protestante americano. L'impero che il pontefice romano tiene nel mondo del pensiero e della fede è legato da intima fratellanza offensiva e difensiva con sistemi secolari di malgoverno. Ecco, certo, questo è il credo protestante, che a Roma c'è l'anticristo, e quindi è evidente che l'impero che Roma esercita su tutto il mondo, e cioè il servizio all'unità di tutti i cattolici del mondo svolto dal Papa, che non è un impero, è il servizio all'unità, questo è la quintessenza del malgoverno. Prosegue la Christian Alliance: una rivoluzione intellettuale e morale in Italia sarebbe sentita ovunque si estende l'influenza di Roma. Certo, se in Italia riesce a trionfare la rivoluzione protestante e poi liberal-massonica, è evidente che questo ha conseguenze in tutto il mondo cattolico, certamente. Spini continua ricordando che nel 1847, cioè nell'imminenza dello scoppio dei moti rivoluzionari in tutta Europa e della prima guerra d'indipendenza, scrive Spini, l'Italia è già circondata da una sorta di assedio protestante, stesola attorno dall'episcopato anglicano, dal presbiterianesimo scozzese e dall'evangelismo libero di Ginevra e Losanna, con un appoggio anche dal protestantesimo americano. A questo punto Spini si domanda, e la domanda che Spini si fa non è una domanda retorica: Spini scrive: quanti sono in Torino o nell'Italia in genere tra il 1849 e il 1860, cioè in quegli anni che hanno fatto il Risorgimento, a domandarsi se proprio quel problema della riforma religiosa non stia diventando il problema capitale della situazione italiana? Certamente, è così. Spini sta descrivendo, secondo Verità, la situazione, cioè che tutto il mondo protestante e massonico è presente in Italia combattendo questa guerra di liberazione nazionale che si chiama Risorgimento, che ci avrebbe fatto risorgere dal cattolicesimo per arrivare a raggiungere i popoli civili, perché certamente noi eravamo, in quanto cattolici, dipinti come incivili. Che così siano le cose, e cioè che quella religiosa fosse all'epoca del Risorgimento un aspetto fondamentale della politica di quelli che hanno realizzato il Risorgimento in testa Cavour, lo mostra una corrispondenza del conte con Emanuele D'Azeglio, che è nipote di Massimo D'Azeglio, una famiglia importante quella dei D'Azeglio. Emanuele D'Azeglio è un diplomatico che è a Londra e Cavour gli scrive nel 1853: la questione religiosa in Piemonte interessa moltissimo il pubblico inglese, quindi dovete far balenare e dovete chiarire ai vostri interlocutori inglesi che la politica ecclesiastica del Piemonte è l'inizio di una riforma analoga a quella del secolo XVI, cioè dovete propagandare le nostre idee e far capire chiaramente alla regina Vittoria e a tutti i liberali che governano in Inghilterra che noi vogliamo che anche in Italia trionfi la riforma protestante del XVI secolo. Facciamo un'altra interruzione. Questa guerra di religione, che è proprio una guerra di religione che è stata combattuta all'epoca del Risorgimento, di cui oggi nessuno parla, è una guerra che è sproporzionata, nel senso che tutta la popolazione cattolica, pensare di vincere in Italia una guerra alla religione cattolica in nome dell'Italia è un'impresa che potrebbe sembrare esagerata. Se non che siamo dopo il 48, Torino è il centro morale, come viene definita, della penisola italiana. Perché il centro morale? Perché nel 48, dicevo, tutti i governanti hanno concesso la Costituzione. Dopo l'esplosione rivoluzionaria, che io ho tratteggiato brevemente per quello che riguarda Roma, ma per gli altri stati è più o meno la stessa cosa, è chiaro che i governanti si affrettano a ritirare la Costituzione. In Italia fanno tutti così, meno lo Stato di Sardegna. Lì i Savoia non ritirano la Costituzione, quindi questo è l'argomento che fa credere, che viene spacciato, che viene utilizzato per definire i Savoia i governanti, i migliori governanti sul piano morale d'Italia, migliori del Papa. Perché sono più morali? Perché? Perché hanno la Costituzione, lo statuto concesso da Carlo Alberto nel 48, l'hanno mantenuto, non l'hanno rinnegato. E qui ci sarebbe tutta una nota da fare, perché quando si parla di Risorgimento si parla inevitabilmente di quello che succede anche oggi in Italia. Guardate che le analogie sono molto numerose. E quanto è stato fatto in nome della Costituzione, per esempio, contro Berlusconi, quanto è stato fatto dalla propaganda di sinistra, che un tempo era propaganda rivoluzionaria, adesso è comunque propaganda progressista a favore della Costituzione, contro quelli che vanno contro la Costituzione, i girotondi, le cose. Benissimo. Allora, però, comunque, qual è la strategia che i liberali adottano, la strategia rivoluzionaria per arrivare al potere in Italia? Chi sono i nemici dei rivoluzionari? Innanzitutto c'è l'Austria e poi c'è la Chiesa, è evidente, perché questa che loro stanno facendo, come ho appena descritto, è una guerra alla Chiesa Cattolica, a casa della Chiesa Cattolica, a Roma e in Italia. Allora, i nemici sono l'Austria da una parte, la Chiesa dall'altra. Qual è la strategia immediata utilizzata dai progressisti? È una strategia che anche qui c'ha molte analogie con come si muove la politica oggi in Italia, è la strategia di seminare l'odio. L'odio, bisogna diffondere l'odio, l'odio contro l'Austria, l'odio contro la Chiesa. Vediamo. Sempre a Emanuele D'Azeglio, Cavour scrive nel 1856, scrive letteralmente così: bisogna ottenere il risultato che l'Austria sia detestata da tutti. Un giorno o l'altro questo odio universale porterà i suoi frutti. E certo, è certo. E da noi, quanto a livello politico si è parlato di odio? Ma chi parlava di odio? Ne parlava il centrodestra di odio? No, non ne parlava il centrodestra, ne parlavano i progressisti che stavano suscitando odio contro il centrodestra nel nome che il centrodestra portava odio, quando era vero l'esatto contrario. In ogni caso, se la politica dell'odio contro l'Austria era abbastanza ovvia, la politica dell'odio contro la Chiesa è meno ovvia. Qui il nemico era troppo potente per poterlo affrontare e per poter pubblicamente suscitare odio contro la Chiesa, e quindi si sono rifatti all'antico adagio romano divide ed impera, cioè dividi e comanda. Non hanno combattuto la Chiesa frontalmente, hanno combattuto una parte della Chiesa, una parte privilegiata della Chiesa, verso cui hanno riversato un odio trabordante, un odio orrendo. E qual è questa parte della Chiesa che i liberali hanno scelto per cominciare un attacco che secondo loro avrebbe dovuto portare alla dissoluzione, al crollo della Chiesa Cattolica in Italia e quindi nel mondo? È un ordine religioso prestigioso, questo ordine si chiama Compagnia di Gesù, i Gesuiti. I Gesuiti sono molto cambiati, la teologia gesuitica è molto cambiata nel Novecento, nella seconda metà del Novecento, molto cambiata, ma un tempo i Gesuiti hanno condotto battaglia frontale, sono quelli che hanno condotto la battaglia frontale contro il protestantesimo e contro la libera muratoria e contro la gnosi moderna che si chiama massoneria. E come l'hanno condotta questa battaglia? Dalle scuole che avevano, perché i gesuiti avevano i migliori collegi al mondo, tanti, numerosissimi e ottimi collegi. Allora bisognava, per distruggere la Chiesa, bisognava azzoppare, annientare la testa della Chiesa. Certamente la testa della Chiesa dal punto di vista intellettuale era corrispondeva alla Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù andava distrutta. Allora, sentiamo ancora una volta cosa scrive Mazzini. Vi sono parole rigeneratrici che contengono tutto e che devono ripetersi al popolo. Vediamo quali sono queste parole che si devono ripetere al popolo, perché sono parole generatrici, cioè che generano nei confronti di chi l'ascolta un'adesione, generano adesione. Queste parole sono libertà, diritti dell'uomo, progresso, eguaglianza, fratellanza. Ecco quello che il popolo comprenderà. Soprattutto quando vi si contrappongono le parole di dispotismo, privilegi, tirannia e schiavitù. Semplicissimo, semplicissimo. perché il popolo comprenderà che quando io parlo di libertà, diritti dell'uomo, progresso, uguaglianza, fratellanza, io ho ragione, il popolo lo comprenderà. Il povero popolo imbecille, diceva Lutero, ecco, i rivoluzionari hanno ereditato tante cose da Lutero, anche il disprezzo per il popolo non capisce niente, va guidato, e siccome finora l'ha guidato la Chiesa, dobbiamo togliere la Chiesa e dobbiamo mettere noi stessi a posto della Chiesa per guidare il popolo. Continua Mazzini, la potenza clericale è personificata nei gesuiti. L'odioso di questo nome è una potenza per i socialisti. L'odio per il nome dei gesuiti è una potenza per i socialisti. Questa è la lucida affermazione che fa Mazzini. La strategia vincente contro la Chiesa è isolare dal resto della Chiesa un ordine religioso prestigiosissimo come la Compagnia di Gesù e distruggerlo. Cominciando da lì, poi la distruzione sarebbe stata molto più facile, evidente, perché alla Chiesa sarebbero stati tolti i mezzi intellettuali, che sono sempre fondamentali, i mezzi intellettuali per difendersi. Ora, adesso voglio fare un cenno a un personaggio che è stato molto noto. Io a Fabriano abito in una via che è intitolata Gioberti. Gioberti è un mazziniano. Gioberti ripete le parole d'ordine di Mazzini, però Gioberti è pure un prete. È conciliabile quello che scrive, che pensa e che fa Mazzini con l'essere un prete della Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Non è conciliabile, però d'altronde, gli apostoli erano 12, uno di questi era Giuda, e quindi sempre ci sono i Giuda, ma questo lo sappiamo perché Gesù ce l'ha chiaramente detto, e ci ha detto che anche se i Giuda ci odiano, noi dobbiamo rispondere con amore, come ha fatto Pio IX. Alla lettera, questo lo vedremo, alla lettera così ha fatto Pio IX, e la Chiesa italiana dell'Ottocento è stata una Chiesa santa, che ha risposto a tutte le menzogne, a tutti gli attacchi, a tutti i ladrocini che i liberali hanno fatto contro di essa, dando alla lettera l'altra guancia. Allora, vediamo un po' Gioberti. Gioberti scrive un libro che si intitola Gesuita Moderno. Interessantissimo, bellissimo questo libro, perché lui si trasforma in poeta, e per descrivere quanto orrendi siano i gesuiti usa delle espressioni fantastiche. Eccolo qua, vi leggo questo brano di poesia di Vincenzo Gioberti, che lo compie nel Gesuita Moderno. È il gesuitismo che scredita, molesta, tribola, calunnia, perseguita, rovina i valorosi ingegni, gli uomini dotati di spirito libero. È il gesuitismo che, rimossi o spiantati dai carichi pubblici, i buoni e i valenti, vi sostituisce i da pochi, i tristi e i vili. È il gesuitismo che rallenta, inceppa, molesta, frastorna, indebolisce, corrompe in mille guise l'istruzione pubblica e privata. È il gesuitismo che semina rancori, diffidenze, animosità, odi, liti, discordi palesi e nascoste fra gli individui, le famiglie, le classi, i municipi, le province, gli stati, i governi e i popoli. È il gesuitismo che arrossisce gli intelletti con l'ignoranza, doma i cuori e i voleri con l'ignavia, snerva i giovani con una molle disciplina, corrompe l'età matura con una morale arrendevole ed ipocrita, combatte, intiepidisce, spegne l'amicizia, gli affetti domestici, la pietà filiale, il santo amor della patria nel maggior numero dei cittadini. Ora, questo è un capolavoro. Un capolavoro di menzogna, un capolavoro di rivolgersi al povero popolo imbecille che deve, da tutta questa prosa, così, da tutta questa prosopopea, deve dedurre l'unica cosa importante. È lo stesso nome gesuita che è da aborrire, che è da distruggere. Ora, una cosa carina è che nel 1850 i gesuiti, padre Curci, fonda con l'aiuto ovviamente, con la piena approvazione di Pio IX, fonda una rivista che nell'Ottocento è meravigliosa. Questa rivista si chiama La Civiltà Cattolica. È una rivista documentata, come i gesuiti sapevano fare, perché c'avevano collegi in tutto il mondo, documentata perfettamente sulla situazione di tutto il mondo, che offre un panorama mondiale. D'altronde la Chiesa è cattolica, quindi a noi non siamo settoriali, provinciali, noi siamo romani, quindi ci interessa quello che avviene in tutto il mondo. Ora, questa rivista, che nasce nel 1850, scrive a proposito di Gioberti e di questa sua campagna contro i gesuiti. E che cosa scrive la Civiltà Cattolica? Scrive una cosa evidente per chi conosca un po' i fatti, e cioè che quando Gioberti scrive gesuiti, ha in mente che cosa? Sta descrivendo che cosa? Un comportamento che lui conosce benissimo, perché è il comportamento delle sette, il comportamento della massoneria. Alla massoneria si possono attribuire tutte le nefandezze che Gioberti attribuisce ai gesuiti. È proprio così, è uno specchio. Vediamo un po' cosa scrive la Civiltà Cattolica. Cito: il chiarissimo abate che di tale consorterie, si sta riferendo alle società segrete, il chiarissimo abate che di tali consorterie ha piena e distinta contezza, cioè piena e lucida contezza, conoscenza, quantunque ne nieghi arditamente l'esistenza, dice la Civiltà Cattolica Gioberti, che conosce benissimo le società segrete perché ne fa parte e per questo conosce bene il loro modo di agire, anche se nega che queste società esistano, volendo fare del suo preteso gesuitismo il modello della più squallida nequizia, da quelle prese il disegno, cioè per scrivere, per dipingere come ha fatto i gesuiti, da quelle, dalle società segrete, prese il disegno e i colori, onde lo lumeggiò, e quando gli parve somigliantissimo al vivo, gli stampò in fronte: gesuita moderno. Molto carina questo commento della Civiltà Cattolica all'odio carbonaro suscitato contro i gesuiti da un prete amico di Bazzini e quindi carbonaro lui pure, che si chiama Vincenzo Gioberti. Facciamo un'altra interruzione. Dunque, io mi sto accorgendo che anche la puntata di oggi è una puntata troppo carica, trabordante di informazioni. Io non so se ho messo parecchie pause, ma non so se si riesce a seguire il ragionamento, perché è molto circostanziato e non posso che fare così, perché vado contro la Vulgata, che parla sempre del Risorgimento e del Regno di Sardegna come dell'unico Stato morale perché conserva la Costituzione. Allora, io adesso, per descrivere, come ho fatto finora e come farò, per descrivere questi fatti del Risorgimento, faccio riferimento, ho scritto molto sul Risorgimento, faccio riferimento prevalentemente a tre libri. Uno è Risorgimento da riscrivere, che ho scritto 22 anni fa, quell'altro è L'altro Risorgimento, che ho scritto 20 anni fa, nel 2000, e un altro è qualche tempo dopo, I Papi e la Massoneria. Tutti e tre questi libri sono stati pubblicati dall'Ares. Ora, è evidente che io, per parlare di Risorgimento in controtendenza, ho dovuto, questo non farete fatica a capirlo, ho dovuto lavorare molto, ho dovuto leggere moltissimo, leggere biografie, leggere epistolari, leggere testi, chiaramente, ma soprattutto, e questo l'ho fatto soprattutto per quello che riguarda poi, diciamo, la, come si chiama, la nave maestra, come si chiama, la corazzata di tutti i libri che ho scritto sul Risorgimento, che è Risorgimento da riscrivere. Allora, per scrivere questo testo, che è un testo importante, mi sono riferita fondamentalmente ai dibattiti del Parlamento subalpino. Perché? Perché, lo ripeto ancora una volta, la leggenda storiografica dice che, e ripete con i Savoia, che il Regno di Sardegna era l'unico moralmente migliore degli altri perché costituzionale, e perché se si analizzano, se si leggono gli articoli della Costituzione e si vede quello che la politica ha realizzata con leggi e con decreti dal Regno Sabaudo, si vede che fra la Costituzione e la concreta attuazione politica della Costituzione non c'è nessuna analogia, non c'è nessun, perché la politica, le decisioni politiche impongono il contrario di quello che dice la Costituzione, che pure è l'aspetto che secondo la leggenda rende i Savoia migliori degli altri governanti, Papa compreso. Allora, cominciamo a vedere, a confrontare gli articoli della Costituzione con i provvedimenti legislativi del Regno Sabaudo. Il primo articolo della Costituzione, quello fondamentale, recita: la Chiesa cattolica apostolica romana, la religione cattolica apostolica romana, è la sola religione di Stato. Cioè, per Carlo Alberto e i suoi successori, per il Regno di Sardegna, c'è una religione di Stato, questa religione è la cattolica apostolica romana. Bene, se voi andate a leggere i dibattiti, andate a leggere quello di cui dibattono i parlamentari appena approvato, appena concesso lo statuto nel 1848, mentre il Regno di Sardegna sta perdendo la guerra contro l'Austria, cioè in un momento drammatico, e che cosa fanno deputati e senatori, un po' come oggi, che cosa fanno deputati e senatori oggi? La situazione dell'Italia è drammatica, che cosa fanno? Allora, che cosa facevano nel 1848? Nel 1848 questi signori, che dovevano obbedire al primo articolo della Costituzione, che dichiarava religione di Stato la religione cattolica apostolica romana, che fanno? Discutono su che cosa? Su come distruggere. La Compagnia di Gesù è già stata abolita, i gesuiti sono stati costretti a domicilio coatto, tutte le proprietà dell'ordine, tutte sono state appropriate e vendute a privati oppure allo Stato, quindi i gesuiti sono stati soppressi. Però adesso qual è il punto in cui si interessano, di cui si interessano deputati e senatori liberali? Il punto è che non basta sopprimere i gesuiti, bisogna che siano soppressi anche gli ordini gesuitanti. Che significa? Quelli che si rifanno agli stessi principi dei gesuiti. Ma i gesuiti a che principi si rifacevano? Ai principi cattolici. Quindi quando si dice che bisogna abolire anche gli ordini gesuitanti, significa che bisogna abolire tutti gli ordini religiosi, perché sono gesuitanti, perché sono simili ai gesuiti. Ecco, questa politica sarà realizzata compiutamente nel 1866, estesa a Roma nel 1873, quando lo Stato liberale italiano finalmente si libererà da tutti, dico tutti, gli ordini religiosi della Chiesa di Stato. Ecco, questo processo comincia nel Parlamento sardo nel 1848, ma come possono apertamente deputati e senatori dichiarare il loro odio per la Chiesa e per gli ordini religiosi cattolici, che sono dichiarati facenti parte dell'unica religione di Stato? Possono farlo perché le riunioni del Parlamento sono segrete, non sono mica pubbliche, quindi loro, fra di loro, come si dice, se la suonano e se la cantano liberamente. Allora, vediamo un po' con quali motivazioni deputati e senatori, con quali liberali, giuste, morali motivazioni deputati e senatori vogliono sopprimere i gesuiti e gli ordini gesuitanti. Vediamo, l'8 giugno del 1848 c'è un deputato che si chiama Leopoldo Pixio, ma mi pare che non abbia nulla a che fare con il garibaldino Bixio, presenta alla Camera un progetto di legge contro i gesuiti. E illustrando questo progetto di legge così giusto, lui fa un paragone interessante, perché con quali motivazioni si può chiedere la soppressione di un ordine religioso della Chiesa di Stato? Con quali? Ecco, vediamo un po' quali sono queste motivazioni. Bixio dice: bisogna imparare dagli uomini semplici, ma previdenti, i villici, i contadini, quando uccidono le vespe, ardono e distruggono il vespaio perché non tornino. Certo, allora nei confronti dei gesuiti bisogna usare la tecnica che i contadini usano contro le vespe, perché non basta ammazzare una vespa, bisogna distruggere il vespaio, bisogna distruggere tutte le vespe. Ora, non è l'unico ovviamente Bixio avere questa idea che i gesuiti sono nocivi come le vespe, perché gli aggettivi che i deputati e i senatori usano parlando della Compagnia di Gesù sono i seguenti: pericolosi, contagiosi, appestati, lue. I gesuiti hanno la lue, hanno la sifilide, hanno la peste. È chiaro che parlamentari, deputati e senatori sono nel giusto quando dicono: attenti, bisogna difendere la popolazione dalla peste, dalla sifilide. E come si fa? Bisogna distruggere quelli che portano la peste, la sifilide, che si chiamano gesuiti. Allora, naturalmente chi sono quelli che rischiano di essere infettati dai gesuiti? Gli altri ordini religiosi, lo dicevo prima. Questa situazione così moralmente limpida, che in nome della morale distrugge la Chiesa, che la morale Costituzione definisce unica religione di Stato, questa situazione drammatica, diciamo, potremmo usare tanti aggettivi, da una parte è ridicola, dall'altra è drammatica comunque, perché questo è stato fatto in Sardegna e poi nel Regno di Sardegna, e poi questi provvedimenti sono stati estesi a tutta l'Italia, quindi è stata una cosa devastante. Allora, esprime bene la situazione e la motivazione di questo odio contro i gesuiti un deputato savoiardo che si chiama Chenal, è massone, e sintetizza la guerra che si sta facendo contro i gesuiti con parole bellissime. Vediamo che cosa dice Chenal, perché siamo al Parlamento subalpino. La salvezza della libertà esige in modo assoluto che la setta gesuitica non contamini più col suo contatto il sacro suolo della patria. Interessante, eh? Allora, la salvezza della libertà. Questo è, quando si parla di libertà, questo io lo vado dicendo da quando parlo del protestantesimo, libertà, 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 libertà si sottintende libertà per gli gnostici, libertà per quelli che non sono schiavi, cioè per quelli che non obbediscono né alla rivelazione né al magistero. Questi sono i liberi, gli altri sono gli schiavi. Quindi quando nel Parlamento subalpino si parla di libertà, si sottintende libertà per i liberi. E quanti sono i liberi in termini di percentuale sulla popolazione? Tenete presente che nel 1848 è stato introdotta, sì, la monarchia costituzionale col diritto di voto, ma questo diritto è riservato all'1,7 della popolazione, cioè neanche il 2% vota in Piemonte, nel Regno di Sardegna, neanche il 2% della popolazione. E in questo 2% sono compresi anticattolici. Quindi quando Chenal parla di salvezza della libertà che esige in modo assoluto che la setta gesuitica non contamini più il sacro suolo della patria, Chenal sta parlando a nome dell'1% della popolazione e si sta riferendo a provvedimenti che vanno imposti al 99% della popolazione in nome della libertà. Ecco, qui bisogna che noi cattolici non siamo così, diciamo, credoloni, e che quando uno a me mi parla di libertà, io vado a vedere in che consiste questa libertà, che hai in mente tu quando parli di libertà, perché chiaramente i liberali sardi avevano in mente il trionfo dei propri, delle proprie idee e dei propri interessi, perché questi signori hanno rubato tutta la ricchezza accumulata in 1500 anni dai cattolici italiani. Questi si sono appropriati di tutta quella ricchezza in nome della libertà. Allora, io qui adesso volevo fare un esempio, per farlo, perché non, i gesuiti e gli ordini gesuitanti vanno soppressi, in particolare se la prendono con un ordine che era sì prestigioso, ma che riguardava un ordine religioso dedicato all'insegnamento, come anche i gesuiti, per questo vengono chiamate gesuitesse. Queste sono le dame del Sacro Cuore di Gesù. Allora, queste dame hanno due case di istruzione, una a Torino, quella è soppressa, e un'altra a Chambéry, in Savoia. Lì i savoiardi, tutti i savoiardi, compresi quelli che sono a favore della libertà rivoluzionaria, difendono l'esistenza di queste dame. Perché? Perché queste dame sono famose, hanno una scuola rinomata, danno la possibilità ai poveri di studiare gratuitamente, assistono le ragazze sordomute, aiutano tanti malati di varie tipologie di malati. Quindi non vogliono i savoiardi, e per questo organizzano petizioni in difesa di questo ordine religioso prestigioso che chiamava in Savoia, chiamava a Chambéry, studenti anche dalla Francia, anche dall'Italia, quindi questo comportava ricchezza per una regione montanara come la Savoia, che tanto ricca all'epoca non era. Allora, per capire il livello umano e culturale che quanti sono assetati di odio contro la Chiesa hanno nel Parlamento subalpino, cito alcune frasi dei deputati che vogliono ovviamente la soppressione, come gesuitesse, il loro peccato è di essere gesuitesse, delle dame del Sacro Cuore di Gesù. Allora vediamo, un deputato si chiama Cesare Dalmazzi, sentite che cosa dice: se si lascia la male sequenza gesuitica in un luogo dello Stato, essa si spanderà presto come la gramigna nel rimanente del paese. Un altro, Amedeo Ravina: a me basterebbe la goffaggine, la sguaiataggine, la stranezza del nome solo, nome il quale mostra non essere altro che una buccia fallace e ipocrita del gesuitismo. Qual è il nome? Dame del Sacro Cuore di Gesù. E questo nome come viene definito? Da un deputato del Parlamento dello Stato che ha la Chiesa Cattolica Apostolica Romana come unica religione di Stato? Ravina: a me basterebbe la goffaggine, la sguaiataggine, la stranezza del nome solo. Ecco, questa è la profondità della classe liberale che fa il Risorgimento. Dicevo che la minoranza savoiarda fa di tutto, dice che vuole fare una petizione, ma a questa minoranza risponde dal Parlamento il deputato Carlo Boncompagni, che avrà una delle principali vie del quartiere Ludovisi, cioè di via Veneto a Roma, si chiama proprio via Boncompagni. Allora, avrà un posto importante, ministro della pubblica istruzione. E che dice questo Boncompagni quando i savoiardi cercano di far intendere ragione al Parlamento, che loro conoscono i loro interessi meglio di quanto non facciano i deputati a Torino, quindi dateci ascolto, perché non è che... E invece, che cosa dice Boncompagni? Dalle informazioni che ci mandano le autorità preposte all'insegnamento in Savoia, consta, cioè risulta, che veramente queste corporazioni hanno per sé l'opinione pubblica. Abbiamo su queste informazioni di persone di diverse opinioni. Ecco, quindi lui constata che è così, constata che tutta la popolazione vuole che le dame del Sacro Cuore di Gesù non vengano soppresse. Lo constata, però poi aggiunge che sono in gioco i principi. I buoni, onesti savoiardi che per ora non capiscono, col tempo comprenderanno e ci ringrazieranno di averli difesi dalle insidie di preti e gesuiti. Questa è la sostanza delle argomentazioni che Boncompagni porta al Parlamento sabaudo. Ora, io adesso ho finito il tempo praticamente, quindi in nome di una superiore morale che gli gnostici, cioè quelli che decidono loro senza tener conto della rivelazione, cose bene e cose male, in nome della morale che loro rappresentano, che in Italia è condivisa circa più o meno dall'1% della popolazione, in nome di questo, come Boncompagni chiaramente dice, in nome di questo i liberali si fanno tutori del popolo italiano. Il popolo italiano è stato corrotto dai preti. Le donne sono state corrotte dai preti che le hanno soggiogate. Quindi noi abbiamo un compito pedagogico, è quello che dice Boncompagni. Noi dobbiamo riportare la verità, dobbiamo riportare la libertà. Questo compito pedagogico, che coincide con un attacco violentissimo fatto alla Chiesa in nome della morale costituzionale, Costituzione che viene stracciata a partire dal primo articolo, in nome di questo è stato fatto il risorgimento in Italia. Beh, e certamente se siamo sopravvissuti e non siamo scomparsi, lo dobbiamo al fatto che Dio è misericordioso, su questo non c'è dubbio, e non solo. Lo dobbiamo al fatto che gli ordini religiosi soppressi e il Papa calunniato in ogni modo sono stati santi, cioè hanno applicato alla lettera la volontà di Dio. Dare l'altra guancia, amare i nemici, questo ha fatto la Chiesa italiana, questo è stato un fatto veramente straordinario, questo sì straordinario, che non succede mai. Da nessuna parte al mondo succede, che però in Italia è succeduto e che, a mio giudizio, questo fatto che sia succeduto ha permesso a noi di continuare a esistere come italiani. Certo, adesso la situazione è messa male. Comunque, allora, se Dio vuole, ci risentiamo il prossimo mese con un altro approfondimento, perché vediamo come continua questa storia, perché dobbiamo arrivare alla soppressione di tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Stato e dobbiamo vedere con quali motivazioni questa volta continuano l'attacco agli ordini religiosi della Chiesa di Stato. Buona giornata a tutti. Pronto?
Buongiorno dottoressa Pellicciari, io sono
buongiorno.
Anna e telefono da Torino. Innanzitutto volevo ringraziarla per il suo servizio, perché per me è un servizio alla verità, e poi chiederle dove posso trovare queste sue informazioni, se ha rilegato tutto in un libro, su vari libri, perché io non ho la possibilità di seguirla così, questa mattina è stata... Ecco, una cosa un po' eccezionale. E vorrei però approfondire. La ringrazio e buona giornata.
Grazie a lei, signora. Io l'ho detto qualche minuto fa, che ho scritto molto su questo tema del risorgimento. In particolare adesso sto prendendo in considerazione tre libri. Il primo, che è uscito 22 anni fa, che si intitola Risorgimento da riscrivere. Questo è un libro che ha fatto scalpore, che ha venduto molto. Questo è un libro scientifico, cioè pieno di note, perché in quel libro io sto affrontando un argomento in modo diverso da come era affrontato da tutti, quindi ogni parola doveva essere documentata. E da lì si vede il lavoro grosso, il grosso lavoro che ho fatto per parlare di questo tema. Allora, Risorgimento da riscrivere. 2 anni dopo, nel 2000, ho scritto L'altro Risorgimento. Questo è un testo che non è scientifico, che è un testo, diciamo, discorsivo, è un testo che non ha note. E non ha note perché, diciamo, può farne a meno delle note, perché, diciamo, dà ragione a quello che dico il libro precedente, che è tutto pieno di note. E poi anche parlo di questo tema, soprattutto per quello che riguarda Pio IX e poi Leone XIII, I Papi e la Massoneria, che ho scritto nel 2007. Questi volumi sono, li potete trovare ordinandoli in qualsiasi libreria, sono editi tutti e tre dall'Ares e sono, diciamo, sono libri noti. Allora, io niente, avevo chiuso la puntata prima perché mi ricordavo male che la puntata finisse alle 11:15, invece mi hanno detto dalla regia che no, che finisce alle 11, scusate, a mezzogiorno meno 10, e allora c'è stato spazio anche per una telefonata, però a questo punto il tempo è veramente finito a mia disposizione. Allora, un abbraccio a tutti, pregate per me, buona giornata.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.